6 di sera.
Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar. Gli aiuti internazionali si sono messi in moto, anche la Svizzera si è attivata, ma come sentiremo la giunta militare non rende le cose facili. Avremo ai nostri microfoni il rappresentante diplomatico svizzero nel paese. Ben ritrovate e ben ritrovati a 6 di sera. Io sono John Robbiani. Parleremo anche, per quanto riguarda la politica nazionale, dei tagli al settore dell'asilo che generano critiche da parte di diverse città elvetiche. Per la cronaca regionale ci occuperemo del sempre sentito tema del prezzo dei posteggi. A Bellinzona fa discutere la tariffa minima di 2 franchi che scatta subito quando si lascia l'auto, ma proveremo anche ad ampliare un po' il discorso. Analizzeremo anche il rapporto tra Ticino e produzioni cinematografiche e lo faremo partendo dall'esempio della città di Mendrisio.
Proprio in questi giorni stiamo girando ben 4 film, tutti nella zona di Mendrisio, e molto probabilmente il fondo per il 2025 si esaurirà ancora prima dell'estate.
Era la voce di Niccolò Castelli, direttore della Ticino Film Commission. In pagina però nella prossima mezz'ora avremo anche 2 reportage, uno dal nostro inviato in Ucraina e uno dal Messico, dove abbiamo incontrato una giudice sotto scorta da 4 anni. Tutto è pronto, direi che possiamo iniziare. Iniziamo allora dal Myanmar, dove la macchina degli aiuti internazionali è in moto e dove è in atto una corsa contro il tempo dopo il violento terremoto che venerdì ha devastato gran parte del paese, almeno 1.700 le vittime, 3.400 i feriti, mentre i primi aiuti stanno raggiungendo le popolazioni colpite. Anche la Svizzera è pronta a fare la sua parte. Berna comincerà ad inviare 3 esperti, almeno 3 esperti. La nostra collaboratrice dal sud-est asiatico, Loretta Dal Pozzo, ha parlato del ruolo del nostro paese con Daniel Derzic, incaricato d'affari dell'ambasciata svizzera nel Myanmar. Sentiamo allora il servizio.
La Svizzera fa une offre d'aide standard en cas de catastrophe naturelle.
La Svizzera ha elaborato un'offerta standard in caso di calamità naturale, che comprende misure specialistiche, attrezzature di soccorso per l'approvvigionamento idrico, l'assistenza medica di base. Le sfide sono numerose. Ora ci concentriamo solo sulle grandi città, ma ci sono molte città più piccole dove la situazione è ancora più disperata e non lo sappiamo ancora.
A parlare è Daniel Derzic, incaricato d'affari all'ambasciata svizzera nella Repubblica dell'Unione di Myanmar. La giunta militare ha accolto favorevolmente l'offerta di assistenza umanitaria da parte della Confederazione. Derzic considera positivo l'appello agli aiuti internazionali dei militari al potere dopo anni di isolamento in seguito al colpo di Stato del 2021.
Le persone soffrono, siamo in un campo umanitario che non dovrebbe essere politicizzato, e ora penso che sia importante aiutare queste persone e cercare di attenuare gli effetti negativi di questo disastro naturale.
Pace e sviluppo sono del resto le priorità della Svizzera nel paese da decenni.
Il programma di cooperazione svizzero in Myanmar combina gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto umanitario, dello sviluppo, nonché della costruzione della pace e della diplomazia dei diritti umani. Per molto tempo abbiamo ritenuto inaccettabile che, ad esempio, l'accesso umanitario venisse strumentalizzato e politicizzato.
A preoccupare l'accesso alle aree colpite dal terremoto a causa della guerra civile. Oggi il governo di unità nazionale, che coordina la lotta popolare contro l'esercito al potere, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale di 2 settimane.
Nelle zone colpite dal terremoto una parte del territorio è controllata dal regime militare, l'altra parte dall'opposizione o dalla resistenza. Quindi quando si vuole avere accesso umanitario bisogna parlare con entrambi e questo complica l'organizzazione. Sarebbe naturalmente auspicabile che una catastrofe naturale di questa portata avesse degli effetti positivi. Lo abbiamo visto, ad esempio, dopo lo tsunami in Indonesia, ad Aceh. Questo disastro naturale portò ad una cessata il fuoco e poi anche ad un accordo di pace tra le parti. Va detto però che nel Myanmar ci sono molti più attori in gioco.
Ma il faut quand même aussi voir qu'il y a beaucoup plus d'acteurs ici.
Nel frattempo, anche lontano dall'epicentro del terremoto, a Yangon, bisogna gestire le tante sfide della quotidianità, alcune delle quali sono realtà da anni.
On a aussi des répercussions négatives ici.
Ci sono situazioni che in Svizzera non ci si può immaginare. Ad esempio, qui a Yangon abbiamo solo 4 ore di elettricità al giorno, ma molti dei miei dipendenti non hanno affatto elettricità. Non hanno un frigorifero, non hanno luce. La vita è molto, molto difficile per il popolo del Myanmar. Ma allo stesso tempo devo dire che non ho mai visto persone così resilienti, così positive, così forti. Quindi questa è una cosa che mi ha davvero colpito e tutto il mio rispetto va a questa popolazione.
Quelque chose qui m'a frappé très positivement et tout mon respect à cette population.
E per aiutare le vittime del terremoto, la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito della catena della solidarietà, tramite Twint o direttamente a un ufficio postale. Ora spostiamoci nella Svizzera italiana, a Bellinzona, per parlare di parcheggi. Parcheggi oggetto di discussione da quando, qualche giorno fa, è stata introdotta in alcune zone del centro la tariffa minima di 2 franchi. Anche se ci si ferma per soli 5 minuti, un cambiamento che a molti non è piaciuto, come ci conferma Marcello Ierace.
Sì, infatti questa novità ha avuto vita piuttosto breve. Ma cos'è successo? Negli scorsi giorni è entrata in vigore la nuova ordinanza sui parcheggi, che tra le altre cose prevede una tariffa minima di 2 franchi per parcheggiare in determinate zone di Bellinzona, anche solo se ci si ferma per pochi minuti. Un cambiamento che ha sollevato le proteste in particolare dei commercianti della città. Ce lo conferma Claudio Appagliari, presidente della Società dei Commercianti.
Credo che una decisione di questo genere sia veramente assurda in un periodo così difficile già per noi. Questo sicuramente non ci aiuta ad aumentare l'affluenza in città. È vero che si promuovono gli autobus, però chi viene per sue ragioni anche solo a ritirare un pacco in un negozio non può venire per 2 minuti, ma deve comunque pagare quanto 1 ora.
Le lamentele non si sono fatte attendere, insomma, e il municipio ha rapidamente corretto il tiro. Ascoltiamo il capo di Castero Finanze, Fabio Cheppeli.
In realtà tariffa minima vi era prima e tariffa minima rimane, ma si voleva anche che rimanesse di 1 franco, quindi nelle zone più centrali l'equivalente di mezz'ora di sosta. Quindi fondamentalmente non erano previste modifiche in tal senso, né le si volevano, è stata semplicemente ripresa quella che era la durata prima della tariffa minima, mentre in realtà il municipio non ha mai inteso di volerla portare da 1 franco ad altri importi.
Quindi la tariffa minima non è in discussione?
No, quella rimane e la cosa è abbastanza particolare perché Bellinzona è l'unico tra i principali centri del Ticino ad adottare una tariffa minima. Lugano, ad esempio, ha fatto un'altra scelta, come ci dice la municipale Karin Valenzano Rossi.
In effetti a Lugano si paga unicamente il tempo di sosta e quindi anche 10, 20, 30 centesimi rispetto a una sosta molto breve. L'introduzione è avvenuta anni fa ed è stata immediatamente calibrata così, nel senso dell'utilizzo effettivo e del pagamento effettivo del tempo di sosta.
Un unicum, quello di Bellinzona, di cui qualcuno avrebbe anche fatto a meno. Ancora Claudia Pagliari.
Non capisco perché Bellinzona debba essere la prima proprio in questo campo, potremmo essere i primi in altre cose, però vorrei dare la possibilità anche ai clienti di venire per 1/4 d'ora, perché chi va a ritirare qualcosa in farmacia 1/4 d'ora basta e avanza, e non vedo perché debba pagare di più.
Insomma, qui ci si batte per tenere bassi i prezzi dei parcheggi in centro, ma nel frattempo ci sono politiche che vanno nella direzione esattamente opposta, con città che diventano sempre più off limits per le auto.
Sì, gli esempi più noti sono Londra o Stoccolma, che hanno introdotto le cosiddette tasse di traffico congestionato per tutti i veicoli che entrano o che escono dalle città. In Svizzera ci si sta pensando nei grandi centri urbani, in Ticino si è generalmente piuttosto cauti su queste tematiche. Chi vorrebbe invece una maggiore incisività in queste politiche di mobilità è l'Associazione Traffico e Ambiente. Ascoltiamo a proposito il presidente di ATA Ticino, Bruno Storni.
Nei centri bisogna evitare di andarci in automobile, quindi abbiamo investito molto nel trasporto pubblico e quindi dovremmo sempre più utilizzare il trasporto pubblico per entrare nei centri. È chiaro che nei centri moderni il costo del posteggio è cresciuto proprio per promuovere queste politiche. In Ticino purtroppo si vogliono ancora costruire autosili in centro e sappiamo che le città in Ticino si fanno pagare i posteggi per far cassetta.
Intanto, se a Bellinzona la presidente dei commercianti Claudia Pagliari ricorda come la situazione dei posteggi sia quantomeno problematica.
Parcheggi non bastano mai, ci sono dei giorni dove non capiamo perché la città è vuota, i parcheggi sono pieni.
A Lugano, e qui concludiamo, ci dicono invece che la disponibilità dei parcheggi è considerata sufficiente e i prezzi vanno bene così come sono.
Noi a Lugano abbiamo un atteggiamento di accoglienza di tutti i vettori di mobilità all'interno della città e per il momento c'è questa condivisione degli spazi tra il trasporto privato e quello pubblico e l'utilizzo dei parcheggi è tale per cui non c'è un'insufficienza di posteggi e quindi al momento non si giustifica una riconsiderazione delle tariffe dei posteggi.
Parliamo ora di cinema. Il Ticino è un territorio ospitale se si parla di accogliere le produzioni cinematografiche? È una domanda tornata a galla pochi giorni fa e che ha ottenuto una risposta anche solo parziale dall'esempio di Mendrisio. Mendrisio ha infatti rinnovato fino al gennaio del 2027 il Mendrisio Film Fund, il fondo di 30.000 franchi annui usato per attrarre il cinema nazionale e internazionale, il primo comune a creare uno strumento simile creato in collaborazione con la Ticino Film Commission. Nel prossimo contributo Nicola Lüent ha interpellato il suo direttore Nicolò Castelli.
Nel 2024 il fondo è stato esaurito con degli ottimi risultati e proprio in questi giorni stiamo girando ben 4 film nell'arco di questo e il prossimo mese, tutti nella zona di Mendrisio, e molto probabilmente il fondo per il 2025 si esaurirà ancora prima dell'estate.
L'interesse c'è, lo dimostrano il 2024, i primi mesi del 2025 e anche il triennio appena trascorso, quello, definiamolo così, della sperimentazione, quando cioè Mendrisio, come primo comune in Ticino, ha messo a disposizione delle società di produzione audiovisive la possibilità di ottenere un credito per tutte quelle spese legate alla loro presenza sul territorio. Con quale risultato? Beh, in questi 3 anni sono state 11 le produzioni beneficiarie verso le quali sono affluiti poco più di 70.000 franchi controbilanciati da una loro spesa totale di 286.000 franchi a favore dunque delle aziende, delle strutture, dei servizi della città. Il rapporto è presto fatto per ogni singolo franco erogato dal comune, sono 4 quelli spesi dalle produzioni nel comune. Mendrisio, dicevamo, da un paio d'anni c'è anche Airolo con il suo fondo dotato di un massimo di 20.000 franchi all'anno e poi altri si stanno affacciando, come ci spiega Niccolò Castelli.
2 settimane fa, per esempio, il municipio di Minuso è venuto a vedere le riprese di My Friend Barry, il mio amico Barry, quello sui cani San Bernardo, e hanno trovato una loro location in riva al lago in una giornata splendida di primavera, trasformata in un inverno in cima al passo del Gran San Bernardo con la neve finta, e lì si sono resi conto di cosa porta il cinema anche a livello di posti di lavoro, di indotto economico. È un lavoro che dobbiamo fare molto capillare, purtroppo non è facile perché spesso e volentieri si pensa sono soldi a fondo perso, invece no, sono soldi che rientrano in posti di lavoro, in alberghi pieni fuori stagione, in ristoranti e in tantissimi servizi.
Nessun investimento a fondo perso, uno strumento di promozione economica. Il cinema oggi più che mai è anche questo. La Ticino Film Commission mira ora ad allargare la rete. Il cantone è un fazzoletto di terra dall'offerta molto variegata.
Secondo me diventa molto interessante perché una produzione in Ticino potrebbe avere delle scene girate in un castello, in un vigneto, su un ghiacciaio, su un passo della Tremola, e diventa molto interessante per noi poter andare nei mercati internazionali e promuovere tutta la regione in questo modo.
Azione!
Ma il Ticino ha tantissime carte da giocare e in parte lo sta facendo. Se penso a circa 12-13 anni fa, quando i cinesi andavano a girare nel Sud Tirolo perché lì ricevevano dei buoni servizi e quindi li perdavamo, e oggi questo non succede più, è a dimostrazione del fatto che abbiamo dei buoni professionisti in tutti gli ambiti, trucco, costumi, camera. Abbiamo delle istituzioni molto snelle, solo a Como chiedere di bloccare una strada ci vogliono magari settimane prima di avere una risposta da Roma. Da noi magari in 24 ore riusciamo ad trovare i permessi. Laddove noi siamo ancora deboli, purtroppo, è questa parte dei finanziamenti.
Per Niccolò Castelli è questo il tallone d'Achille del Ticino. Gli incentivi finanziari possono essere decisivi nella scelta logistica di una produzione cinematografica.
Ogni tanto non posso nascondere un po' di frustrazione, perché abbiamo registi e registi importanti che vengono a vedere il Ticino con progetti specifici, vorrebbero a tutti i costi venire qui, poi però a pochi chilometri da qua gli offrono 100-200 mila euro per andare a girare da loro su un budget dove spendono 2-3 milioni, quindi vantaggiosissimi anche per il territorio. Ecco, le produzioni poi spesso a parità di bellezza del territorio vanno là dove ci sono i soldi.
Il direttore della Ticino Film Commission conclude poi con un invito.
Se il Cantone e altre istituzioni come Banca Stato e il Turismo sostengono, sono nostri partner, avessero voglia di investire di più, ecco, il potenziale per moltiplicare tutti questi fattori positivi, sono sicuro al 100% ci sarebbe.
E noi continuiamo a parlare di soldi sul piano federale, però, dove di questi tempi non abbondano, con conseguenti piani di risparmio che fanno discutere. Berna vuole tagliare quasi 3 miliardi di franchi nel 2027, che salirebbero a circa 3 miliardi e mezzo nel 2028, e dalla consultazione in corso stanno arrivando le prime risposte. Si tratta di critiche e preoccupazioni. Pochi giorni fa si erano espressi i governi cantonali, oggi la notizia riguarda l'opposizione delle città sulle misure che le riguardano. Ci dice di più Giampaolo Driussi.
A parlare è il presidente dell'Unione delle città svizzere, Anders Stockholm, sindaco di Frauenfeld, e lo fa dalle colonne della NZZ am Sonntag. Molti provvedimenti riguardano infatti le città con i loro agglomerati, escluse dall'elaborazione delle misure, se vogliamo dalla preconsultazione, nonostante ci vivano tre quarti della popolazione svizzera, afferma Stockholm. A far paura sono in particolare i tagli nei versamenti ai centri urbani previsti da alcuni meccanismi di compensazione, meno 140 milioni, quelli alle sovvenzioni per la politica climatica, qui si tratta soprattutto della fine del programma di risanamento degli edifici, meno 380 milioni, i risparmi nelle infrastrutture ferroviarie e stradali, ma anche nel settore dell'asilo, con la prevista riduzione dei contributi per l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo. Non tutti i provvedimenti riguarderebbero direttamente le città, è però anche vero che laddove il risparmio riguarda i cantoni, potrebbero generarsi effetti a cascata fino appunto alle città e ai comuni. L'asilo ne è un esempio, perché si teme un aumento dei casi di aiuto sociale.
Ecco, dicevamo dei governi cantonali che hanno già chiesto di rivedere le manovre sempre dai cantoni, però è arrivata un'altra puntuale critica proprio sugli risparmi nel settore dell'asilo.
In questo caso si tratta della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, che venerdì scorso in un comunicato ha affermato di opporsi categoricamente ai tagli previsti. La misura in questione andrebbe qui a toccare direttamente l'aiuto sociale, il cui contributo da Berna verrebbe ridotto a 4 anni dagli attuali 5 per rifugiati e apolidi, 7 per le persone ammesse provvisoriamente. Ufficialmente la Confederazione intende in questo modo incentivare l'integrazione, dando insomma una spinta con una sorta di pressione temporale. I cantoni però temono l'effetto contrario, o quantomeno il trasferimento dei costi sulle loro spalle per poter continuare a svolgere bene i loro compiti riguardo ad alloggio, integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati riconosciuti. I cantoni, e lo hanno detto, torneranno alla carica quando la questione arriverà alle Camere federali. Gli equilibri politici al momento però giocano a loro sfavore.
Giampaolo Driussi da Berna sui risparmi della Confederazione, attualmente in consultazione in Ucraina, ora dove arrivano notizie di continui attacchi. Nelle scorse ore sono state lanciate bombe russe su Dnipro e Kharkiv, mentre l'esercito di Kiev prosegue le sue incursioni nella regione russa di Belgorod. Insomma, la pressione militare lungo tutta la linea del fronte a est continua. continua a essere forte e costosissima in termini di vite, anche di vite umane, ecco. Ma come si combatte in quello che i militari stessi chiamano l'inferno del Donbass? Il nostro inviato Pierre Ograbek lo ha chiesto a due artiglieri ucraini incontrati a Sloviansk.
Ну, дивіться, на позиціях ви живете.
Al fronte si vive in un bunker, in sostanza un buco scavato nel terreno che misura circa 2 metri per 6, ci spiega Maxim, ufficiale d'artiglieria. Lui combatte così da un anno, non si può uscire per prendere una boccata d'aria fresca, bisogna restare nascosti. Ogni movimento è limitato, si rimane in questo buco per una settimana.
Це досить важко, хочу вам сказати.
Це умови зараз такі. На початку війни, коли ми прийшли, то...
All'inizio non era così, era un po' come in campeggio, precisa Victor, in guerra da ormai 3 anni. Si dormiva in tenda, nel bosco, si accendeva il fuoco, non c'era tutta questa paura, non si pensava assolutamente a seppellirci in questo buco sottoterra. Ora invece è troppo pericoloso, c'è sempre qualcosa che sta volando. Se non sono i droni, sono le bombe plananti oppure i colpi di artiglieria. Viviamo come ratti sottoterra, non più all'aperto nella natura, quando i rimbombi lontani creavano addirittura una certa atmosfera. Si continua a ripetere che non ci sono abbastanza munizioni, è proprio così. Avevamo l'abitudine di dire che ne avevamo abbastanza. Ci sono stati dei momenti in cui i nostri cannoni potevano sparare oltre 200 colpi al giorno. Ci sono stati altri momenti in cui ne abbiamo sparati solo 10, ovvero 20 volte di meno. Dipende tutto dalla situazione. In questo momento è sicuramente più difficile rispetto a 2 anni fa, quando abbiamo vissuto uno dei migliori momenti per quanto concerne i rifornimenti di munizioni. Ma psicologicamente come riuscite a resistere in uno spazio così ridotto per un'intera settimana? La gente si abitua a tutto, ti ci abitui. Nel mio caso l'unica cosa che mi preoccupa è la sensazione di essere come in un sottomarino. Non c'è nessuna uscita per 7 giorni. Rimani lì, lavori lì. È un po' complicato. E allora chiediamo anche cosa pensano questi due combattenti delle discussioni promosse nelle ultime settimane dagli Stati Uniti con Russia e Ucraina. È il momento giusto per un cessate il fuoco? Le garanzie di sicurezza sono una parte della questione, forse quella più importante, ma ci sono anche le condizioni sotto le quali il cessate il fuoco dovrebbe essere introdotto. Se le condizioni sono quelle che permettono alla Russia di ottenere ciò che vuole, allora spunta un'altra questione per me. Per cosa sono morti i nostri ragazzi, quelli che hanno pagato con la loro vita? È una questione molto complessa e penso che ognuno la veda alla propria maniera. Non c'è una singola visione comune nella nostra società. Ma è concepibile sacrificare comunque una parte dei territori ucraini occupati dalla Russia per mettere fine alla guerra? Ci vuole un compromesso per raggiungere la pace. Secondo me è assolutamente folle che nel XXI secolo, in un paese democratico finito sotto attacco, ci si ritrovi a parlare di compromessi. C'è un vicino più forte che ha deciso di invaderci senza motivo. Ora la Russia dice: facciamo la pace e c'è bisogno di un compromesso. Ma quale compromesso? Il tuo paese è stato attaccato e ora anche gli altri paesi dicono: troviamo un compromesso con l'aggressore stesso. Immagina che qualcuno ti attacchi, che uccida la metà della tua famiglia e poi ti dica: troviamo un compromesso, siamo tutti per la pace. Ma di che pace stiamo parlando?
Queste dunque le voci raccolte dal nostro inviato nel Donbass, Pierre Ograbek, che ritroviamo, considerazioni quelle che abbiamo appena ascoltato, che non lasciano molto spazio all'ottimismo. Pierre, nel Donbass lo scenario è proprio a tinte fosche, come lasciano intravedere i bollettini di guerra quotidiani.
Sì, assolutamente, basta fare un giro nelle città di Sloviansk e di Kramatorsk, due località che si sono ancora più svuotate della loro popolazione civile e sono in buona parte diventate due città militarizzate. Una differenza comunque sensibile rispetto all'autunno scorso, quando ci eravamo stati per l'ultima volta. Adesso il rumore delle cannonate fa parte della quotidianità, gli allarmi attacco aereo sono quasi costanti, la linea del fronte si è avvicinata anche se a velocità lentissima, e anche qui la Russia invia con maggiore frequenza delle bombe plananti che hanno un effetto piuttosto devastante. L'Ucraina continua a rafforzare le proprie linee di difesa, ma in questa zona gli unici ostacoli che sembrano in grado di contenere veramente l'invasione russa sembrano essere essenzialmente i fiumi.
La situazione al fronte, l'abbiamo sentito dalla testimonianza dei due artiglieri, si è decisamente complicata. I droni, sia russi che ucraini, riescono praticamente a sorvegliare tutto, è così?
Beh, direi di sì, condizionano ogni movimento. Per rendervi l'idea, noi avremmo voluto accompagnare i due artiglieri alla loro posizione, ma la condizione sarebbe stata quella di rimanervi almeno per una settimana fino al prossimo cambio, perché fare avanti e indietro da queste postazioni è estremamente pericoloso. E per capirlo meglio mi hanno mostrato il loro sistema di monitoraggio dei cieli, attraverso il quale possono seguire in tempo reale su un telefonino ogni drone in azione, e si vede molto bene quanti siano e quali siano le loro traiettorie. Bisogna quindi aspettare il momento giusto per muoversi e evitare di essere individuato da un drone russo, anche perché poi molto rapidamente ne possono arrivare altri che trasportano piccole quantità di esplosivi, parlo di pochi chili, ma sufficienti per distruggere un veicolo o per uccidere delle persone al suolo. Colpiscono con una precisione elevatissima, e per essere ancor più efficaci, di recente i soldati russi hanno adottato dei droni attaccati a un sottilissimo filo di fibra ottica. Hanno ovviamente un raggio d'azione molto limitato, ma vanno dritti all'obiettivo senza più essere disturbati dalla guerra delle frequenze in atto qui, che fa poi perdere il contatto tra il drone e il pilota.
Grazie Piero Gravec per queste considerazioni su una guerra sempre più tecnologica. Ora cambiamo tema, andiamo in Messico, dove si sta concretizzando la controversa riforma del potere giudiziario decisa lo scorso autunno. In buona sostanza è iniziata oggi la campagna elettorale per l'elezione dei giudici, che per la prima volta non verranno più nominati ma eletti con voto popolare, persino i giudici della Corte Suprema, una prima mondiale. Ne parliamo con la nostra collaboratrice da Città del Messico, Laura Daverio.
È una situazione caotica per molti motivi. Innanzitutto, più che riformare, sradica la carriera dei giudici e fa parte di un pacchetto di riforme costituzionali finalizzate a rafforzare il potere esecutivo indebolendo quello giudiziario. È un pacchetto che è riuscito a far passare il precedente presidente del Messico, il popolare e populista Andrés Manuel López Obrador, che durante il suo mandato si è scontrato continuamente contro i giudici. Di una riforma giudiziaria c'era bisogno, ma il problema è che il target sono i giudici, non è una riforma che nasce da una valutazione dei problemi strutturali. Oggi in Messico c'è un grave problema di impunità, ma se uno vuole denunciare un crimine e non viene fatta un'investigazione o vengono perse le prove, situazioni purtroppo molto comuni, ecco, questa non arriverà mai di fronte al giudice, perché l'impunità blocca il processo ben prima. Adesso questo caos è dovuto al fatto che molti giudici di carriera non si candidano, molti se ne sono già andati, bisognerà fare tantissimi passaggi di consegna creando una situazione di semiparalisi. Le regole ancora sono poco chiare, dopo la votazione della riforma sono passate varie leggi che spesso però non chiariscono e invece si contraddicono.
E quali allora le implicazioni di questa riforma anche a livello internazionale?
Sono profonde, direi che la sua influenza arriverà in ogni settore. Di fatto si squalifica la professione, si crea un sistema dove il potere politico e anche quello del crimine organizzato potranno influenzare le elezioni. Questo perché possono promuovere i loro candidati, quasi chiunque può essere eletto, ed è possibile influenzare o far pressione alla popolazione perché vengano votati. Le implicazioni non sono solo di politica interna, pensiamo agli investimenti stranieri, soprattutto in zone con presenza del crimine organizzato. Questa riforma offre meno garanzie giuridiche. E poi abbiamo visto di recente come l'esecutivo stia prendendo decisioni indipendentemente dai giudici. Solo il mese scorso il governo messicano, sotto pressione dagli Stati Uniti, ha mandato 29 boss del crimine organizzato che si trovavano in vari carceri del paese, li ha mandati a Washington prima che l'estradizione fosse approvata. C'erano procedure legali in corso ed è un esempio della sicurezza con cui si muove questo governo, con assoluta priorità politica rispetto ad altri poteri che sono quelli che definiscono una democrazia.
Questa dunque la situazione e i problemi che potrebbe creare, ma ora sentiamo dalla voce di due candidate come vivono questa campagna da cui dipende il loro futuro professionale e forse non solo professionale. Anche questo servizio è firmato da Laura Daverio.
Resistenza! Resistenza!
È tornato il silenzio fuori dai tribunali dopo proteste e scioperi. Una battaglia persa lo scorso settembre che voleva bloccare una riforma costituzionale che colpirà tutti i giudici del paese. Termina di fatto la carriera. Diventare giudice verrà deciso per voto popolare da rinnovare ogni 8 anni. I requisiti per candidarsi sono minimi. Si parte da 1 anno e mezzo di studi e 1 anno di lavoro in qualsiasi ambito legale. Molti si stanno dimettendo, rifiutando la candidatura.
Un comando de 9 persone, 9 del cartel de Sinaloa, me interceptaron, estaba yo con una de mis secretarias.
Giudice federale Maria Emilia Molina racconta di quando fu assaltata da un comando del cartello di Sinaloa, minacciata con una pistola alla tempia. Ne è uscita illesa, è rimasta sotto scorta per 4 anni ed è stata trasferita 2 volte, ma con la riforma i giudici non potranno spostarsi, rischiando di dover decidere tra sicurezza e imparzialità del loro lavoro. È solo uno dei problemi, a cominciare dall'elezione per voto popolare promosso dal partito al potere che dice diminuirà la corruzione. Farei una premessa: se le elezioni popolari potessero eliminare la corruzione, non avremmo neanche un politico corrotto, né in Messico né altrove, e non è così. L'idea di votazione popolare contraddice il nostro lavoro. Non siamo popolari. In ogni giudizio diamo ragione solo a una delle due parti.
La ragione alla metà delle persone.
Si prevede una bassa affluenza alle urne, visto che i candidati e la legge sono poco conosciuti. Il timore è che ogni partito spingerà i suoi candidati e influenzerà la gente a votare per loro. Lo stesso farà il crimine organizzato. Tutti gli ingredienti per la possibile fine dell'indipendenza giudiziaria. Non potrei mai partecipare a un sistema di giustizia apparente, piegarmi a una decisione non mia. È stato molto difficile perché ho una carriera di 30 anni alle spalle e questo lavoro è il mio progetto di vita. Non è una decisione facile, non tutti possono o vogliono lasciare la carriera. Guadalupe della Paz Vereda si è unita alle proteste. Conta una carriera di oltre 20 anni, ma adesso ha deciso di candidarsi. Lavora con uno dei giudici della Corte Suprema.
La competenza sufficiente.
Spiega che la sua ambizione era diventare giudice federale, era pronta a presentarsi al concorso, ma le convocatorie sono state annullate quando è stata approvata la riforma. Lo so che è contraddittorio. Da una parte ho protestato e dall'altra mi candido, ma lo faccio perché voglio portare la mia esperienza nel nuovo sistema giudiziario. Perché se risulta un disastro, tutta la società ne rimane colpita.
Che termina affettando a tutta la società.
Non ci sono fondi per le campagne elettorali. I candidati dovranno improvvisarsi sui social media e partecipare a pubbliche discussioni. Guadalupe della Paz ci prova. Se non viene eletta, probabilmente perderà il posto. Il lavoro dei giudici è stato così politicizzato che anche chi lavora con loro viene percepito come leale alla vecchia guardia contro cui si è scagliato il partito al potere. Rimane molta confusione intorno al nuovo sistema giudiziario e non è una buona notizia.
E su questo reportage si chiude 6 di sera, oggi preparata con Gino Ceschina. Tra poco il magazine culturale, si parlerà del romanzo Il detective sonnambulo. Prima però c'è lo sport. Grazie per l'ascolto, buona serata a tutte e a tutti, a domani.